di nuovo con voi in diretta da Radio Missione Francescana. È Angela che vi parla, con me in studio stamattina, ed è davvero un avvenimento molto gradito, la presenza di Monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese, e con noi anche Giampaolo Cottini. Insieme parleremo di che cosa? Dell'avvento, del Natale. Non possiamo non parlare di questo. Buongiorno Monsignore.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Bene, vi ricordo che siamo in diretta 0332 26 4266. Se qualcuno volesse fare qualche domanda al prevosto, ben venga. Risponderà. No, ecco, subito una canzone natalizia, poi cominceremo a cercare di capire che cosa vuol dire adesso, ancora oggi, a noi, a chi ci sta vicino, a tutti gli uomini, la nascita di Gesù bambino. Siamo con Monsignor Luigi Panighetti e con lui parliamo di Natale. Che cosa vuol dire oggi il Natale, Giampaolo?
Mi veniva in mente come prima cosa che il Natale fosse l'unica festa che è rimasta, diciamo, significativa un po' per tutti, per tutta la gente della nostra terra e direi per tutto il mondo. La domanda è: perché in un mondo così laicizzato, in fondo, trova ancora spazio il Natale? E perché questo Natale può essere anche vissuto come fatto commerciale, consumistico, però ultimamente richiama ad un movente religioso, ad un valore religioso che è incancellabile nel tempo. In altri termini potremmo chiedersi perché è ancora attuale oggi parlare di Natale senza parlare come di una consuetudine puramente tradizionale.
Sì, ma io penso che al netto del valore religioso, se sul quale magari potremmo ritornare dopo, il Natale dice ancora molto, perché comunque di fatto incrocia un sentire umano, si distende su un livello umano che viene obiettivamente riconosciuto. Cioè il Natale è il luogo nel quale di fatto si riconosce questo legame interpersonale, genitoriale, familiare, si riconosce un messaggio comunque positivo e propositivo di bene, di bontà, di donazione, di gratuità. Io penso che questi aspetti, che possono rimanere anche magari talora un po' celati nell'ordinario del quotidiano, però il Natale aiuta a metterli in evidenza e aiuta a metterli in primo piano. E quindi da questo punto di vista mi pare che proprio c'è una risposta, innanzitutto mi verrebbe da dire spontanea, rispetto a queste dimensioni e a questi valori che il Natale porta con sé e che chiaramente fanno parte di una nostra tradizione, mi verrebbe da dire di una nostra cultura, al di là poi, ripeto, del sentire profondo di ogni persona che comunque si riconosce in queste dinamiche. Quindi mi pare proprio che da questo punto di vista il Natale sia davvero un momento nel quale tutti possono riconoscersi.
Mi sembra importante ricordare che il Natale è comunque l'avvenimento dell'ingresso di Dio esplicitamente nella storia, in quel bambino, in quel Gesù di Nazareth che nasce a Betlemme in quella notte, in un momento preciso della storia, in un momento preciso del tempo. Ecco, forse abbiamo un po' perso questa dimensione del fatto che Dio si fa uomo, che il Verbo si è fatto carne. Cosa può dire oggi per noi riprendere il tema proprio dell'incarnazione come specifico dell'annuncio cristiano e dell'avvenimento cristiano?
Sì, questo direi che proprio è il centro del messaggio del Natale. Dio si fa carne e viene ad abitare in mezzo agli uomini, pone la sua tenda in mezzo agli uomini e decide di condividere la propria vita con gli uomini. Questo è il messaggio fondamentale del Natale, che in realtà però è anche il cuore della stessa rivelazione cristiana. Questo messaggio evidentemente ha delle implicazioni enormi. Mi pare che basterebbe accennare a questo, cioè questo significa che gli uomini nella loro quotidiana esistenza, come dire, sono fatti consapevoli di una realtà che è quella di Dio che è accanto a loro. Cioè gli uomini che nel corso della storia hanno in vario modo cercato Dio e tuttora lo cercano. Uomini che nel corso della storia hanno in vario modo immaginato Dio e tuttora lo immaginano, ecco, hanno la possibilità nella relazione con il Signore Gesù Cristo di conoscere effettivamente chi è Dio, proprio attraverso la missione, la parola, l'opera di Cristo. E tutto questo naturalmente ha inizio a partire proprio dall'incarnazione. Questo mi pare che il primo grande filone di riflessione. Dio si fa uomo perché gli uomini possano conoscere il suo volto. Il secondo filone di riflessione è che questa presenza di Dio dice appunto che l'uomo è, come dire, tratto dalla propria solitudine in una realtà invece di comunione, di contatto con Dio, di condivisione con Dio, e di conseguenza, e questo è un altro grande passo molto rilevante mi pare, gli uomini sono chiamati a domandarsi che cosa voglia dire non solo familiarizzare con Dio, ma familiarizzare tra di loro, perché Dio chiede che a partire dalla sua incarnazione e dalla familiarità che lui intende stabilire con gli uomini ritrovino una familiarità tra di loro, una fraternità tra di loro. Quindi mi pare che sia dal punto di vista, se possiamo esprimerci così, puramente umano, che dal punto di vista più spirituale e teologico, la portata di significato e di rilevanza e di conseguenze del Natale sia decisamente grande.
Mi pare che questo richieda però che ci sia un'attenzione dell'uomo verso l'attesa che costituisce il suo cuore. Noi stiamo vivendo il tempo dell'Avvento, Cosa vuol dire attendere? Cosa possiamo attenderci ancora oggi perché l'uomo sia uomo e possa trovare nel Natale una risposta?
Sì, beh, la Chiesa nel tempo di Avvento, come dire, esercita una delle sue dei suoi accompagnamenti pedagogici, cioè l'anno liturgico di per sé è una pedagogia che ci aiuta a riconoscere e a conoscere più profondamente l'evento cristiano. L'Avvento richiama esattamente questo tempo dell'attesa e questo tempo della venuta. Ecco, su questo mi pare che si possa dire questo: l'uomo ha bisogno di Cristo, quindi ha bisogno di prepararsi a questo incontro, perché in realtà l'uomo si accorge che ha ancora molte cose da cambiare in sé, da cambiare nella sua individualità, ma anche nella sua dimensione comunitaria e collettiva. E questo cambiamento personale o comunitario è un cambiamento che non è semplicemente il frutto di una buona volontà o di tecnicismi più o meno sofisticati, ma è davvero il riconoscere che dentro in una chiamata che è quella di Dio all'uomo noi possiamo meglio identificare chi siamo e quindi fare un percorso verso la pienezza della nostra umanità, verso una umanità più vera. Ecco, forse i gravi problemi che ci attanagliano e nei quali spesso siamo e di cui ci lamentiamo sono problemi che nascono anche da una umanità che ancora, come dire, non è cresciuta nella logica di Dio, non è cresciuta nella consapevolezza che, guardando al Signore Gesù che nasce a Betlemme e che è il modello di ogni umanità, anche la nostra modalità di essere uomini singoli e in comunità e dentro una vita sociale può essere nuovo, può essere più vero. Ecco, quindi penso che in questo senso l'uomo di oggi ha ancora molto da attendere e il Natale, l'incarnazione di Cristo, ha molto da dare.
Credo che da questo punto di vista l'attesa debba essere un'apertura però totale a 360 gradi, perché Dio interviene nella storia in una maniera più imprevista e imprevedibile possibile. In fondo l'evento della nascita di Cristo è l'evento della nascita di un bambino, cosa più semplice da un certo punto di vista, che coinvolge l'umanità, e in cui però è contenuto il cuore, il centro, la salvezza di tutto l'uomo. Quindi mi pare che forse dovremmo anche rieducarci di più a vivere l'attesa non come semplice aspettativa di qualcosa che desideriamo, ma come accoglienza di qualcosa che è già accaduto.
Sì, penso che in questo senso occorra educare la nostra attesa perché sia densa del desiderio di Dio. Cioè, se in qualche modo, anche pur fragile, anche pur semplicemente intuitivo, abbiamo la percezione che questo Natale, cioè questa venuta di Gesù, possa essere effettivamente qualcosa che può venire incontro alla nostra umanità e può dire parole grandi alla nostra umanità, allora se anche solo questo è intuito, io penso che noi dobbiamo allenare il desiderio, dobbiamo educare il desiderio, perché il desiderio ci deve accompagnare a conoscere di più questo Signore Gesù, ci deve accompagnare ad ascoltarlo di più, ci deve accompagnare questo desiderio a far sì che nella nostra vita questo Signore Gesù possa avere un posto.
Siamo in compagnia di Monsignor Luigi Parighetti, in studio con noi, e stiamo parlando proprio di Natale, conversando, no? Che cosa vuol dire agli uomini ancora la venuta di Gesù Cristo? Quest'uomo, il nostro vicino, noi, l'uomo contemporaneo, l'uomo moderno, di che cosa ha bisogno? Ha ancora bisogno di Cristo? Ecco, ne stiamo parlando anche con conversando anche con Giampaolo Cottini, che riproporrà alcune domande.
Sì, nel corso di questa iniziale conversazione abbiamo visto che l'uomo attende, che l'uomo ha un bisogno, ha un'attesa profonda di un significato che esaurisca tutte le domande della sua vita. Ma questa risposta non può venire dal nostro pensiero, dalla nostra idea, neanche dalla nostra intelligente ricognizione razionale del significato di tutta la realtà per quello che possiamo cogliere. Il Natale ci insegna che la risposta a questo bisogno è un avvenimento, avviene in un fatto. Da questo punto di vista, leggere il racconto dei pastori che ricevono l'annuncio dell'angelo è estremamente bello e significativo, perché questi pastori, che non avevano delle grandi domande teoriche, ma dovevano vivere la vita di tutti i giorni, in quella notte vengono come evocati ad andare a vedere qualche cosa che da un lato non si aspettavano per nulla, perché andare a vedere un bambino nato in una notte, ma al tempo stesso la cosa più visibile, più comprensibile, perché è la vita che nasce. Allora potremmo chiederci, questo Natale è veramente per tutti? E come può essere incontrato questo avvenimento da chi non è naturalmente inserito nella vita della Chiesa, nella sua liturgia, nelle, diciamo, vicende ecclesiastiche? Come può ciascuno di noi riconoscere e vedere qualche cosa di questo avvenimento nella sua vita normale?
Sì, beh, Natale evidentemente è per tutti, se non altro perché Dio vuole proporsi ed essere compagno di vita, di strada, di cammino di ciascuno, quindi è evidente che il Natale è per tutti. Sul come favorire poi in qualche modo questo aggancio tra l'umanità di ciascuno e il Natale, quindi Dio stesso, io penso che ci siano più livelli e più piani. Uno certamente rappresentato dall'ansia di valore, di senso della vita che ciascuno ha, delle domande profonde di esistenza che ciascuno ha. Il fatto stesso di percepirle vuol dire che uno desidera in qualche modo poi guardare in direzioni che possano dare una risposta. Ecco, queste domande interiori di profonde, di senso, di valore dell'esistenza possono essere già uno stimolo per domandarsi questo evento del Natale, che cosa significhi per me, che cosa ha da dire alla mia vita oggi, quale può essere oggi la mia relazione con questo evento del Natale. Un secondo livello mi pare che possa essere questo: dentro di me sento anche il desiderio di migliorarmi, di cambiare. Sono un desiderio, in termini cristiani diremmo, di conversione, ecco, perché riconosco che faccio tante cose belle, positive, che sono abile su molti fronti, però forse ci sono aspetti della mia umanità che vorrei cambiare, che vorrei migliorare, ecco, questo potrebbe essere un altro stimolo per dire: ma questo Gesù che nasce tra di noi e pretende di essere il modello compiuto dell'uomo, che cosa ha da dirmi? Com'è la forma della sua umanità? Questa forma della sua umanità in che rapporto sta con la mia? Che cosa mi suggerisce? Ecco. E poi penso che sia molto importante il fatto che uno in qualche modo possa essere anche toccato magari dalla testimonianza o dalla parola di altre persone che, con tutti i loro limiti e i loro difetti, però cercano di vivere nella fede il Natale. Cioè cercano di vivere il Natale come evento religioso, cioè come possibilità reale di incontro con Cristo incarnato per noi. Ecco, penso che siano delle modalità tra loro evidentemente diverse e non esclusive, nel senso che non è che se ce n'è una non ci devono essere le altre, però potrebbero essere degli iniziali passi di approccio a un Natale vissuto dal punto di vista della fede.
Questo mi pare introduca un tema che potrebbe interessarci, cioè se l'avvenimento del Natale è reso presente attraverso la testimonianza di persone concrete, attraverso incontri storici che ciascuno può compiere, allora questo fa sì che vale la pena anche di coltivare, di curare i segni del Natale. Andiamo magari un po' affrontare questa questione. Come il Natale può diventare segno? Pensiamo per esempio allo stupore, all'educazione allo stupore. Pensiamo per esempio al tema della luce, per arrivare poi al tema della fraternità concretamente vissuta. Ecco, cosa potremmo dire rispetto a questi fatti che certamente sono presenti, ma chiedono di essere segno di quel fatto più grande che è avvenuto?
Sì, questo dei segni è un tema certamente importante. Mi pare che il segno evidentemente più rilevante sia quello della liturgia. La liturgia ci fa celebrare, ma nel momento in cui ci fa celebrare ci fa memoria di ciò che è avvenuto, di ciò che avviene. Tra l'altro sarebbe un errore pensare la liturgia o questi segni a cui si faceva riferimento adesso semplicemente come qualcosa che attiene a un racconto del passato, ma mi sembrerebbe importante invece richiamare che questi segni dicono un presente, dicono un'attualità, perché il Signore chiede di entrare nella nostra vita oggi, tutti i giorni, domani, dopodomani, in ogni circostanza della nostra vita. Quindi questi segni, che sono certamente in riferimento al racconto evangelico, però non sono semplicemente segni che appunto hanno a che fare con qualcosa che ora non è più. Hanno a che fare con questo richiamo costante a Cristo che chiede di entrare nella nostra vita ogni giorno. E quindi da questo punto di vista la liturgia è la grande memoria, per così dire, di un evento che nel passato si è dato, ma che si dà costantemente, continuamente nella quotidianità. Aggiungo semplicemente che questi segni magari li possiamo qualche volta anche, come dire, reinterpretare a livello della nostra esistenza. Faccio un esempio molto semplice: un incontro con una persona che magari ci aiuta, lo possiamo veramente immaginare come questo raggio di luce che in qualche maniera in una situazione magari complessa aiuta la nostra vita, la sostiene e quindi di fatto ci fa spontaneamente andare a questi segni di luce che appartengono al Natale. L'esempio è evidentemente molto semplice, però è per dire che forse dovremmo anche un po' essere capaci di collocare la simbologia che noi conosciamo dentro il significato e le pieghe del nostro vivere ordinario.
Don Luigi, valorizzare i segni è importantissimo perché è anche un modo per educare i nostri ragazzi, no? Per certo. Esempio il preparare il presepe, preparare l'albero di Natale. Ecco, penso che anche questi gesti, queste piccole cose possano anche ancora adesso, come dire, essere educativi, pedagogici. Sicuramente la liturgia ha questo grande valore, no? Ma anche queste piccole cose possono ancora dire qualcosa a noi, ai nostri piccoli, ai nostri ragazzi, ai nostri bambini.
Certo, ma forse possono dire qualcosa non solo ai ragazzi e ai bambini, ma anche ai grandi. Nel senso che l'esempio che veniva fatto del presepe mi pare molto, molto significativo. Cioè il presepe è un modo attraverso il quale noi cerchiamo di, come dire, rendere presente fisicamente, mi verrebbe da dire, la scena della nascita di Gesù dentro nei nostri ambienti, nelle nostre chiese, nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, nelle nostre scuole, eccetera. Ecco, mi pare che questo rendere presente non sia affatto qualcosa di banale, ma sia il tentativo davvero di avere davanti agli occhi una scena che ci richiama a tante di quelle dimensioni fondamentali che nella nostra conversazione abbiamo già accennato. Peraltro mi sembra che il presepe in quanto tale raccolga anche tutta quella dimensione di valori umani di cui si parlava all'inizio della nostra trasmissione e su cui anche insisteva il professor Cottini, perché mi pare che appunto nella contemplazione del presepe si intreccino tutti i valori umani, tutti i valori spirituali che noi possiamo davvero avere davanti agli occhi. Peraltro è anche vero che le due dimensioni non sono tra loro scisse, le scendiamo noi per ragioni forse di ordine mentale, di ragionamento, ma è chiaro che tutto ciò che è profondamente umano di per sé è animato dallo spirito, quindi da questo punto di vista il presepe mi pare che sia proprio una rappresentazione compiuta di questa realtà.
Che può essere proposta a tutti, non è in contraddizione con certamente, nessuna religione, ecco, questo lo dobbiamo dire. Anche la questione del presepe implica comunque il termine testimonianza. Credo che l'Avvento per noi cristiani voglia dire anche convertire il nostro cuore e dire che Gesù davvero è venuto a cambiare la nostra vita, una presenza nuova per cui è necessario testimoniarlo, no? Ecco, questa testimonianza è richiesta. Cosa vuol dire testimoniare adesso? Perché è veramente molto difficile, no? È un termine che ormai quasi non si usa più, no? È un termine quasi desueto. Vorrei riprenderlo in mano. Chi è il testimone?
Il testimone penso che possa essere definito come una persona che è certo di un evento che è accaduto nella sua esistenza e di questo evento vuole raccontare, vuole raccontarne la forma e dirne la sostanza. Cioè mi pare che, rimanendo nel tema del testimone cristiano, il testimone cristiano è colui che percepisce in maniera sempre più chiara la grandezza di questo incontro fatto con Cristo e trovi il modo di a sua volta incarnare Cristo nella propria vita. Cioè l'incarnazione forse qualche volta la immaginiamo come qualcosa che riguarda Dio che si fa uomo a Betlemme e che solca le strade della Palestina, ma in realtà l'incarnazione è qualcosa che riguarda ciascuno di noi, cioè ciascuno di noi è chiamato a incarnare nella propria umanità l'umanità di Cristo. E questo penso che poi voglia dire al lato pratico tanti atteggiamenti anche molto semplici, molto quotidiani, che però assumono uno spessore e assumono una coloritura diversa. In questo periodo, andando per case a benedire le famiglie, qualcuno mi ha fatto notare spesso e volentieri ormai manchiamo di umanità. Ecco, io penso che questa espressione nella sua semplicità ci voglia dire questo: noi a volte non teniamo presente quello che davvero è degno della nostra umanità, perché presi da preoccupazioni di altro genere, presi forse da avidità, presi forse da falsi miti e da falsi poteri che in qualche modo ci prendono e ci attanagliano. Ecco, forse il dire c'è poca umanità tra di noi vuol dire recuperare questa pienezza di umanità imitando più da vicino Gesù.
Yeah.
Occorre una nuova umanità. No, occorre di nuovo ridiventare uomini nel senso pieno del termine, no? E in questa modalità di essere uomini occorre condividere il destino degli altri uomini, no? Perché siamo tutti sotto lo stesso cielo. Mi è piaciuta questa espressione di un'organizzazione che dice siamo tutti accomunati dallo stesso destino. Ecco, credo che il tempo dell'Avvento ci chieda proprio specificamente una condivisione con gli altri uomini che hanno bisogno di noi. Abbiamo bisogno noi di Lui perché l'incarnazione riguarda ciascuno di noi, ma forse è necessario di nuovo riconvertirci e per riconvertirci forse abbiamo bisogno anche non solo di seguire la liturgia, che è davvero un segno efficace della presenza di Cristo, ma anche di condividere, fare dei segni, fare dei gesti di carità.
Sì, ma direi che questo tema della condivisione è profondamente legato, certo, a questa umanità nuova che in Gesù ha il prototipo. Peraltro, appunto, il tema della condivisione, della gratuità, appartiene a pieno titolo proprio al tema della carità, come veniva accennato. Carità che vuol dire l'amore. Il presepe stesso dice di questo amore, l'amore tra Maria e Giuseppe, l'amore dei genitori nei confronti del bambino Gesù, l'amore che questo bambino Gesù sa suscitare nei confronti di coloro che lo visitano. Il presepe esprime in maniera molto variegata, articolata, questo amore che è il centro proprio anche del messaggio, della comunicazione che Gesù vuole fare con la sua vita e con le sue parole agli uomini. Un amore che, nella misura in cui è autentico e non è, come dire, deviato da forme appunto di pretesa o di egoismo, diventa appunto condivisione, diventa gratuità, diventa capacità di servizio all'altro. A questo proposito mi piace leggere questo brano, questo pensiero, questa riflessione di San Paolo VI, del Papa Paolo VI, che è stato recentemente canonizzato, che espressione che Paolo VI pronunciò nel Natale del 1971. Nel Natale del 1971, tra l'altro, Paolo VI disse questo: l'amore deve essere il sole che illumina la nostra vita, il sole che scende e che dirige il nostro amore dal senso verticale al senso orizzontale. Amiamo Dio e amiamo il prossimo. Se abbiamo capito questa chiave, questa sintesi del cristianesimo, allora possiamo andare vicino al presepio, chiudere gli occhi e pensare a questo bambino che è venuto per essere il nostro Salvatore. Quindi Paolo VI mette in profonda relazione l'amore a Dio e l'amore al prossimo, definendo appunto qui la sintesi del cristianesimo. Questa è la chiave, questa è la sintesi del cristianesimo. Ecco, mi pare che dentro la nostra vita e dentro la vita dell'umanità, e sarebbero molti gli esempi che si possono fare, noi questa sintesi facciamo ancora molta fatica ad accoglierla e a viverla, perché di fatto questo amore a Dio non sempre diventa per i cristiani amore anche al prossimo, e d'altra parte l'amore al prossimo non sempre rimanda a questo amore più compiuto nei confronti di Dio. Quindi il tema della condivisione nei confronti di Dio diventa anche il tema della gratuità e della condivisione nei confronti del prossimo.
Un altro termine che è importante in questo momento, del termine speranza. Speranza. Abbiamo parlato di fede, di carità. Penso che sia necessario parlare di speranza in questo momento in cui la gente è molto, molto delusa, molto molto lamentosa, molto poco positiva. Ecco, tu senti le persone, non c'è nessuno, o almeno sono pochi, che dicono facciamo qualcosa, c'è qualcosa di positivo, c'è qualcosa di bene ancora. No, sembra che tutto sia negativo. C'è questa percezione, no? Che uno ha incontrando le persone di qualsiasi età, anche degli stessi giovani, no? Che non hanno, non vedono più, non prefigurano un futuro, comunque non vedono più un futuro positivo. Ecco, com'è possibile dire che il Signore è la nostra speranza, il nostro Salvatore è la nostra speranza, che non possiamo, che il Signore non ci può deludere?
Sì, a questo proposito penso che come dire, il tema sia davvero molto delicato e molto importante. Mi pare che si possano fare alcune osservazioni di questo tipo. La prima è che certamente viviamo in un tempo in cui si è poco disposti e si è poco pronti a sperare. Però forse bisogna anche guardare, come dire, l'aspetto negativo di questo atteggiamento, che è quello per cui mi pare che prevalga un profondo senso di individualismo, di pretesa e di lamentosità. Questo in ogni caso mi pare che blocchi ogni processo di speranza dentro il nostro animo, perché nella misura in cui questi aspetti sono prioritari e vengono da me continuamente coltivati, evidentemente lasciano poco spazio poi a quella che invece è la dimensione della speranza. In positivo mi pare invece che la speranza sia la consapevolezza che nella mia vita c'è un valore, c'è un senso, c'è un significato, c'è uno spessore e tutto questo viene da Dio. E quindi quando rintraccio degli elementi positivi, di bene, di propositività nella mia vita, ecco, io lì già riconosco, sono chiamato a riconoscere questa presenza di Dio. Questo mi pare che sia già un elemento della speranza. Certo, poi c'è la speranza cristiana che è la certezza che comunque Cristo mi ha salvato e conduce la mia vita, non in maniera meccanicistica evidentemente, ma che la conduce verso un fine buono. Però mi pare anche che noi dovremmo considerare appunto la speranza come qualcosa che riusciamo ad alimentare dentro di noi anche riconoscendo quel bene che c'è in noi e negli altri, cosa che forse non sempre ci è facile, forse qualche volta siamo molto più pronti a identificare ciò che non c'è, ciò che c'è in negativo, ecco, sia in me che nei confronti degli altri.
Ma io vorrei ricordare una bella frase di Charles Peguy, che parlando della speranza come della virtù povera, cioè della virtù meno conosciuta, osservava questo: bisogna aver ricevuto veramente un grande dono per poter sperare. Soltanto chi ha ricevuto tanto ha motivo di credere che nel tempo questa ricchezza che ha ricevuto possa durare. Per questo che il Natale è la festa della speranza, perché ci è stato dato tutto. Nella persona di Gesù Cristo ci è veramente offerto tutto. Per questo, avendo ricevuto un grande dono, non possiamo tenerlo per noi. Questa fu la dinamica da cui nasce la stessa vita della Chiesa. E mi piace anche ricordare una frase che spesso dicevano i padri della Chiesa, quando dicevano che Dio ha voluto diventare come l'uomo perché l'uomo potesse diventare come Dio. Questo scambio tra l'umano e il divino si colloca e suscita quel mistero che aspettiamo con grande aspettativa, con grande desiderio. Quindi ringraziamo il Signore che ci è stato dato questo grande dono da poter proporre, da poter offrire a tutti.
Sì, aggiungo soltanto che questa speranza di cui si parla, e che è certamente dono grande, passa anche attraverso, visto che se ne parlava prima, la nostra testimonianza, cioè c'è una speranza che che si fa vicina alle persone magari che hanno bisogno magari di beni materiali, ma anche di beni spirituali, magari hanno bisogno di una parola, hanno bisogno di una, di un conforto, hanno bisogno di un'amicizia. Ecco, allora questa speranza chiede poi di essere tradotta nel quotidiano attraverso nostri gesti quotidiani di buon vicinato che ci permettano di accompagnare anche la vita dei fratelli e delle sorelle. E questo diventa ancora una volta il tema allora della condivisione, della gratuità, della carità, dell'amore.
Ringrazio davvero di cuore, ringraziamo di cuore Monsignor Luigi Panighetti per questa conversazione, per questa sua testimonianza proprio a Radio Missione Francescana. Credo che ciascuno di noi nella sua semplicità di cuore possa dire ancora a tutti che davvero il Signore è nato, ed è nato non solo per Lui, è nato per tutti gli uomini, e questo ha cambiato Lui, tutti gli uomini e la storia, la realtà che ci circonda. Se ne siamo davvero coscienti, forse costruiamo ancora qualcosa di bene nella società in cui siamo, nella comunità in cui siamo, nell'ambiente in cui siamo, e a tutti è dato di poterlo fare. Grazie ancora. Davvero, grazie a
saluti
lei,
a tutti e buon Natale.
Buon Natale. Grazie. Alleluia di Handel per tutti e buon Natale.